Il viaggio, le speranze, i pericoli, l'arresto, la condanna, il carcere. Il romanzo di uno scandalo umano e giudiziario. Alla Farage, perché ero ragazzo. Sellerio.
Dalla redazione di Internazionale, io sono Claudio Rossi Marcelli.
Io sono Giulia Zoli e questo è Il Mondo, il podcast quotidiano di Internazionale.
Oggi vi parleremo della Groenlandia e di Cuba. E poi del prossimo episodio del Mondo Cultura e di un film.
È venerdì 9 gennaio 2026.
I would like to take this opportunity to send a message directly to the United States of America. National borders, sovereignty of states, and our integrity. These are all principles rooted in international law. These are fundamental principles.
Nei giorni scorsi, alcune dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo staff hanno riacceso la tensione in merito alle mire di Washington sulla Groenlandia, il territorio autonomo che fa parte della Danimarca. Nell'audio che avete sentito, la prima ministra danese Mette Frederiksen respinge con forza l'ipotesi che l'isola artica passi sotto il controllo degli Stati Uniti, sottolineando che i confini nazionali e la sovranità degli Stati sono tutelati dal diritto internazionale e non possono essere violati. Trump non ha escluso l'uso della forza per acquisire l'isola, ma il segretario di Stato Marco Rubio, che la settimana prossima sarà a Copenaghen per discutere la questione, ha ribadito che per l'amministrazione statunitense l'opzione principale resta quella dell'acquisto. Ne parliamo con Marzio Mian, giornalista e autore del libro Guerra Bianca sul fronte artico del conflitto mondiale, pubblicato da BIT.
All'indomani dell'operazione in Venezuela e della cattura di Maduro, Donald Trump sull'Air Force One ha ribadito l'intenzione della sua amministrazione di acquisire la Groenlandia. L'ha già fatto varie volte nel corso di questo suo mandato, l'aveva fatto anche nel precedente mandato. Sembra una sua ossessione. Di nuovo non ha escluso anche l'opzione dell'uso della forza. Gli ha fatto immediatamente eco il suo mastino e consigliere molto ascoltato Stephen Miller, il quale ha ribadito la determinazione degli Stati Uniti di inglobare la Groenlandia nel territorio statunitense e di nuovo non escludendo l'utilizzo della forza. Ha poi sottolineato come, secondo l'amministrazione, nessuno sarebbe pronto a combattere per la Groenlandia. Ha attenuato parzialmente i toni il segretario di Stato Marco Rubio, il quale ha detto che l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di acquistare la Groenlandia. Ha anche annunciato che nei prossimi giorni si recherà a Copenaghen per trattare direttamente con il governo danese e con il governo Inuit un possibile accordo economico in questo caso.
Che reazioni ci sono state in Europa a queste nuove dichiarazioni di Trump e della sua amministrazione?
I leader europei, non l'Unione Europea, ma i leader europei hanno sottoscritto un documento nel quale affermano che il destino della Groenlandia è nelle mani dei groenlandesi e del Regno di Danimarca. Quindi hanno rimarcato il fatto che l'Europa non accetterà in alcun modo una ridefinizione, in sostanza, dei confini con i metodi annunciati dall'amministrazione Trump. Più dura è stata la reazione di Parigi. Il ministro degli esteri ha annunciato che la Francia sta lavorando ad un piano di reazione europeo. Non è ancora chiaro in cosa consista questo piano, ma ecco che la Francia si pone un po' come paese determinato a porre un ostacolo alle mire americane.
Prima parlavi di una vera e propria ossessione di Trump per la Groenlandia, ma questo interesse degli Stati Uniti per l'isola artica è nato con l'amministrazione Trump o esisteva già da prima?
L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non è nuovo, risale addirittura all'Ottocento, quando appunto gli Stati Uniti acquisivano territorio acquistandolo, no? pensiamo alla Louisiana e poi l'Alaska. Addirittura allora, oltre che alla Groenlandia, si ambiva all'Islanda. Poi il tema si pose prepotentemente all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando gli Stati Uniti proposero di nuovo alla Danimarca l'acquisto della Groenlandia. Alla fine l'accordo fu quello di consentire agli Stati Uniti in sostanza il dominio militare della Groenlandia, tant'è vero che poi venne stabilita la base di Thule in Groenlandia con 10.000 uomini ed è tuttora la base radar più importante del mondo, per cui dal punto di vista militare gli Stati Uniti già dominano la Groenlandia. Poi durante la prima amministrazione Trump, appunto, il presidente se ne uscì con quella frase, l'ambizione di acquisire la Groenlandia acquistandola. La frase suscitò molto scalpore e venne registrata come una delle tante boutade di Trump, ma chi conosceva le questioni artiche sapeva che gli Stati Uniti erano determinati in vario modo a ampliare la presenza in Groenlandia. Durante questo nuovo mandato la questione della Groenlandia è sembrata davvero essere una ossessione di Donald Trump.
Perché gli Stati Uniti sono così interessati alla Groenlandia?
Le ragioni per cui anche sul campo democratico non ci sono state grandi reazioni a questo piano, al di là appunto della critica sui toni eccetera del presidente, è perché acquisendo la Groenlandia gli Stati Uniti recupererebbero molto terreno perso sul dominio dell'Artico rispetto alla Russia, che è la superpotenza storica dell'Artico, e anche della Cina, per varie ragioni. Dal punto di vista delle risorse, pensiamo solo alle terre rare, che pare che la Groenlandia detenga tra il 20 e il 25% delle terre rare non ancora esplorate del pianeta, e poi molte, molte altre materie prime. Ma poi l'altra materia prima, che è altrettanto importante, se non ancora più importante, quella della geografia, perché la Groenlandia si pone davvero al centro di questo nuovo continente che in sostanza si è affacciato nella storia dell'umanità a causa del cambiamento climatico, che è appunto l'Artico. E la Groenlandia si trova al centro dell'oceano Artico, questo nuovo mare, in sostanza nuovo oceano, grande quasi come il Mediterraneo. Ed è guardando il pianeta dall'alto, è facile osservare come le sponde russe, che occupano il 52% delle sponde artiche, circa 24.000 chilometri, ecco, da quelle sponde lì è facile vedere come la gittata anche missilistica diretta verso gli Stati Uniti passi proprio attraverso la Groenlandia.
A questo punto, quanto ti sembra probabile che gli Stati Uniti possano acquisire la Groenlandia sia attraverso un acquisto sia attraverso un'invasione militare?
Io mi sento di escludere l'opzione militare, perché ciò significherebbe archiviare davvero l'Occidente così come l'abbiamo conosciuto, l'esistenza stessa della NATO, i rapporti tra l'Unione Europea, l'Europa e gli Stati Uniti, e quindi tutta la catena di conseguenze che questo avrebbe sul piano internazionale. Vedo invece più realistica l'opzione dell'acquisto, in sostanza dell'associazione della Groenlandia agli Stati Uniti attraverso formule, ricette dal punto di vista del diritto internazionale che sono già state sperimentate dagli Stati Uniti molte volte. Pensiamo alle Marshall Islands, alle Virgin Islands, la stessa Porto Rico, le Hawaii, eccetera, eccetera. Quindi sulla carta questo è possibile. Naturalmente, una volta raggiunta l'indipendenza completa, totale, da parte del governo Inuit in Groenlandia.
Ecco, il movimento indipendentista Inuit come si inserisce in questo scenario geopolitico?
Gli Inuit in questi anni hanno dimostrato una apertura a qualsiasi opzione, no? Pensiamo che fino a 3 anni fa la Cina era molto presente in Groenlandia con accordi, concessione di miniere, eccetera, eccetera. Gli Inuit avevano aperto una sorta di consolato a Pechino e quindi la Cina era molto presente in Groenlandia ed era vista come una possibile alleanza, quella con la Cina, per emanciparsi completamente dal dominio danese, quindi dal finanziamento di 550 milioni di dollari provenienti da Copenaghen per il welfare dell'isola, quindi di utilizzare le risorse per finanziare la propria indipendenza, insomma, the ticket for liberty, come si dice. Durante l'amministrazione Biden, in modo silenzioso ma diplomaticamente muscolare, i cinesi sono stati cacciati dalla Groenlandia. Gli Stati Uniti, durante l'amministrazione Biden, hanno aperto un consolato a Nuuk, la piccola capitale dell'isola, e hanno anche consolidato la presenza militare. Dal punto di vista commerciale, recentemente sono stati siglati degli accordi fra uomini molto vicini all'amministrazione Trump e uomini molto vicini al governo attuale Inuit. E quindi, secondo me, l'unico ostacolo a questa operazione di acquisizione per via pacifica, economica e diplomatica dell'isola da parte degli Stati Uniti, ecco, questa ambizione di Trump trova un unico ostacolo, che è Trump stesso, perché gli Inuit non si fidano di un presidente che è praticamente imprevedibile e che spesso non mantiene gli impegni.
Grazie a Marzio Mian.
Grazie a voi.
Chiara Nielsen, che conduce con Daniele Cassandro Il Mondo Cultura, presenta il prossimo episodio.
Domani esce il nuovo episodio del Mondo Cultura. Come ogni sabato mattina potrete ascoltare 4 interviste su film, libri, mostre, dischi, serie TV o spettacoli teatrali da non perdere. Questa settimana si comincia con The New Yorker at 100, un documentario disponibile su Netflix, in cui si racconta un secolo di vita di una delle riviste più prestigiose e influenti della storia del giornalismo. Il documentario alterna il dietro le quinte della redazione di oggi alla rievocazione di alcuni momenti chiave del passato, seguendo come filo conduttore la costruzione del numero speciale per i suoi 100 anni. In questo modo scopriamo ciò che di solito resta nascosto: il lavoro collettivo, lento e spesso maniacale, che sta dietro a una certa idea di giornalismo, fondata sulla precisione, sulla curiosità e sui tempi lunghi. Il Mondo Cultura continua con La Balena, una mostra al Palazzo Ducale di Genova dedicata a Moby Dick. Con I Gentiluomini di Fortuna, un romanzo dell'autrice britannico-somala Nadifa Mohammed, e con David Bowie, Oltre lo spazio e il tempo, un libro sul grande artista morto 10 anni fa. Il Mondo Cultura è disponibile solo sul sito e sull'app di Internazionale ed è riservato a chi ha un abbonamento.
Eso es muy duro. Nosotros, la familia, todo el pueblo de Cuba y todo el mundo nos sentimos adoloridos por esas pérdidas y por esos hermanos de nosotros que también han luchado mucho y siempre han estado junto con nosotros en nuestras luchas y en nuestras defensas. Y yo quisiera que ya esto se aplacara, a ver si él terminara ya de todo lo que él está amenazando, que eso no le pertenece a él.
Tutto il popolo di Cuba è addolorato per i 32 cubani uccisi durante l'operazione militare statunitense in Venezuela e per i nostri fratelli e sorelle venezuelani che sono sempre stati dalla nostra parte. Spero che Trump smetterà di lanciare minacce e di pretendere ciò che non è suo. Così un abitante dell'Havana, intervistata da USA Today, commenta gli avvenimenti di questi giorni. 24 ore dopo la caduta del presidente venezuelano Nicolas Maduro, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha lasciato intendere che Cuba potrebbe essere il prossimo obiettivo degli Stati Uniti, mentre il presidente Donald Trump ha detto che il regime cubano è destinato a cadere da solo, perché non potrà più contare sul sostegno politico e sul petrolio del Venezuela. Intanto l'isola attraversa la peggiore crisi economica della sua storia. Mancano cibo, medicinali e carburante. Ne parliamo con Fabio Bozzato, giornalista freelance che collabora con diverse testate italiane e si occupa di America Latina. L'abbiamo raggiunto a Città del Messico.
Il 3 gennaio è stato davvero uno shock per i cubani. È uno shock per le alte sfere del regime e uno shock per la gente comune. Tutti si aspettavano che succedesse qualcosa in Venezuela, ma probabilmente non una cosa simile. Tutti hanno visto cosa potrebbe succedere nell'era Trump. Credo che il sentimento, insomma, che credo qualunque cubano ha vissuto è stato un misto di paura e di stupore, una sorta di monito, ma anche una possibilità concreta. E in una situazione appunto di grandissima difficoltà, una situazione al limite per i continui, lunghissimi blackout elettrici, l'inflazione che si mangia le pochissime risorse, l'economia che è affondata e persino il famoso sistema sanitario che è ridotto all'essenziale. E poi c'è l'esodo, 1 milione di persone sono fuggite dall'isola negli ultimi 5 anni.
La donna che abbiamo sentito parlare all'inizio fa riferimento ai militari cubani che prestavano servizio nel complesso militare dove è stato sequestrato il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Quali sono i rapporti economici, politici e diplomatici tra L'Avana e Caracas?
Sono rapporti strettissimi, iniziati nel 2000, 25 anni fa, con accordi tra Fidel Castro e Hugo Chavez. Proprio in quell'anno hanno firmato un accordo di cooperazione integrale che permetteva l'assistenza tecnica, quindi l'arrivo di sanitari, medici, allenatori sportivi, insegnanti per quelle che venivano chiamate le missiones, quindi questi programmi di aiuti sociali nei quartieri più poveri in tutto il paese. Dall'altra parte l'invio invece da parte del Venezuela di una grande quantità di petrolio sotto costo di mercato e a questo accordo integrale si sono aggiunti altri nel tempo. Sono tutti accordi di cui si sa molto poco, sono accordi che non sono stati spiegati o resi pubblici, ma altri accordi confidenziali per l'assistenza militare e di intelligence. In tutte le sfere, ormai lo sappiamo, in tutte le sfere strategiche della difesa e della sicurezza interna ci sono e c'erano cubani, ufficiali cubani a tutti i livelli, soprattutto i più alti. Nessuno sa quanti siano, ma di sicuro era un sistema molto complesso e molto diffuso.
Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che Cuba ha i giorni contati perché gli Stati Uniti gestiranno il petrolio del Venezuela, che quindi non arriverà più sull'isola. In che misura Cuba dipende dalle forniture di Caracas? Quanto peserà effettivamente la mancanza del petrolio venezuelano?
Peserà molto, però la gran parte degli aiuti sotto forma di petrolio a Cuba sono stati da appunto dai primi anni del 2000 fino al 2015, 14, 15, perché in quell'anno c'è stata la grande crisi in cui è precipitato il Venezuela e quindi anche i rifornimenti di petrolio si sono ridotti. Basti pensare che l'anno scorso si calcola che i rifornimenti siano stati attorno ai 9-10 mila barili al giorno, ma il Messico, per esempio, ha fornito a Cuba ancora più petrolio, attorno ai 12 mila barili al giorno. Quindi Trump ha fatto una grandissima pressione, la sta facendo, sul Messico per ridurre anche questa fornitura. C'è un ultimo elemento che molti lotti di petrolio che dal Venezuela negli ultimi anni andavano a Cuba erano effettuati da una flotta fantasma di navi che facevano intermediazioni e poi Cuba, che comprava sotto costo, lo rivendeva soprattutto alla Cina a prezzo di mercato.
Forse gli Stati Uniti toglieranno a Cuba il petrolio venezuelano, ma da decenni Cuba subisce già il durissimo embargo economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti. Ci ricordi cosa implica questo blocco?
Cuba lo chiama bloqueo, blocco, in realtà è un sistema di sanzioni unilaterali da parte degli Stati Uniti che impediscono o rendono estremamente difficile l'accesso a prodotti, servizi, tecnologie e credito internazionale. Funziona come una maglia che si è ristretta in questi decenni o si è allargata, come abbiamo visto per esempio con quello che è successo con Obama o quello che è successo con Trump. Ha avuto un impatto molto forte per l'economia cubana, molto duro. E allo stesso tempo ha anche tutti questi parti molto porosi, con un flusso di beni e di servizi che persino dagli USA sono continuati. Gli ultimi dati del 2025 si riferiscono a settembre e dicono che Cuba ha importato per 366 milioni di dollari nel mese di settembre. Queste importazioni, soprattutto di carne e di macchine, sono però da pagare immediatamente e con la scarsità di valute ovviamente è un grandissimo problema per l'isola.
La disastrosa situazione economica in cui si trova Cuba oggi, quanto è imputabile al blocco statunitense? Quanto hanno pesato invece anche le scelte dei governi di Cuba?
Ha pesato in buona misura, ovviamente, ha pesato molto, ma dall'altra parte c'è questo sistema economico, politico, istituzionale cubano che è sclerotizzato dai primi anni della rivoluzione ad oggi. Non è mai stato capace di riorientarsi. All'epoca aveva rifiutato la stagione della perestroica, quindi stiamo parlando della fine degli anni Ottanta, e da lì ha continuato a mantenersi come un sistema parassitario. Quindi prima agganciandosi all'Unione Sovietica, che ha coperto gli effetti del blocco in gran parte, ma alla caduta dell'Unione Sovietica si è trovata ovviamente a precipitare, poi si è afferrata al Venezuela con un altro sistema parassitario. Quindi hanno tentato negli ultimi anni delle riforme, ma le hanno fatte in modo molto maldestro e probabilmente in una situazione che è cronicizzata.
Cuba non ha né il petrolio del Venezuela né le terre rare della Groenlandia. Cosa vogliono gli Stati Uniti da Cuba?
Questa è una domanda estremamente interessante perché da una parte è ovvia, vogliono il collasso del regime cubano, che è stato sempre odiato, poi risponde oggi alla nuova dottrina Monroe, questo approccio così ottocentesco del futuro trumpiano. Dall'altra parte non è così scontato, proprio perché non ha niente da dare in cambio e la logica è quella di mercanteggiare, negoziare qualcosa. Sarà difficile trovare degli interlocutori. Credo che a Cuba il vero interlocutore non sia né il presidente né un vicepresidente. Cuba ha un sistema con questo partito monolitico, ma dall'altra parte il vero interlocutore è una holding che si chiama Gaesa ed è una holding che ha in mano la gran parte dell'economia dell'isola e delle finanze dell'isola. È una holding gestita dai militari, quindi dalle forze armate. Credo che adesso quello che si stanno chiedendo entrambi dai due lati, gli Stati Uniti con chi parliamo e dall'altra parte Cuba, cosa vogliono gli Stati Uniti, ma cosa succederà in Venezuela? Perché se il Venezuela viene completamente meno, Cuba si trova in un isolamento totale.
Grazie a Fabio Bozzato.
Grazie a voi.
Il film della settimana consigliato da Piero Zardo, editor di Cultura di Internazionale.
Sirat di Oliver Lax comincia durante un rave in una regione remota del Marocco, dove incontriamo Luis, un uomo di mezza età interpretato da Sergi Lopez, che è lì in cerca della figlia di cui da tempo non ha più notizie. Nessuno gli dà retta più di tanto, possiamo immaginare che i frequentatori del party siano mediamente diffidenti verso di lui, ma forse anche per il fatto che Luis viaggia insieme al figlio di 11-12 anni e a un cagnolino, alla fine riesce a familiarizzare con alcuni raver e scopre che sono diretti a un altro party in un luogo ancora più sperduto e anche se tutti glielo sconsigliano decide di accodarsi a loro nella speranza di trovare la figlia. La compagnia che si addentra nel deserto marocchino è abbastanza improbabile. Luis è un classico uomo qualunque, mentre i raver non sfigurerebbero in un film di Mad Max. Eppure qualcosa li unisce, forse è la loro umanità in questa atmosfera da fine del mondo, un'atmosfera magari improbabile ma assolutamente realistica e credibile. Anche lo spettatore non è lasciato fuori, nel primo quarto d'ora non ci sono dialoghi, ma solo musica elettronica da rave, martellante, ipnotica, che ci coinvolge e ci immerge nel film. Fin dalla presentazione a Cannes, dove ha vinto il premio della giuria, Sirat si è guadagnato la fama di un film sconvolgente e possiamo dire che è una fama meritata. In arabo Sirat vuol dire strada, viaggio, ma nella tradizione islamica indica anche il ponte teso sopra l'inferno e che nel giorno del giudizio bisogna attraversare per raggiungere il paradiso. e per Luis a un certo punto il ponte crolla e indietro non si torna. Sirat di Oliver Lux nei cinema.
Dalla redazione di Internazionale per oggi è tutto. Scriveteci a podcast@internazionale.it.
E per ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio, iscrivetevi al podcast. L'appuntamento con il mondo è lunedì mattina alle 6 in punto.